Salve a tutti e benvenuti a questo screencast in cui parleremo dell'uso del designer di Entity Framework contenuto all'interno di Visual Studio 2008. Due parole su di me: io mi chiamo Marco De Sanctis, sono un software engineer presso un grande gruppo italiano e mi occupo di progettazione e sviluppo di applicazioni di livello enterprise basate sulla tecnologia .NET. Sono anche un collaboratore del network sepitalia.com, che è la più grande community italiana di sviluppatori SP e SP.NET. In basso nella slide vedete il mio indirizzo email, al quale potete contattarmi per avere maggiori informazioni su questo screencast, e l'indirizzo web del mio blog. Due parole su ciò di cui parleremo oggi. Oggi vedremo innanzitutto quelle che sono le funzionalità base del designer di Entity Framework, fino a spingerci nel realizzare il mapping di una relazione di ereditarietà tra le classi. Successivamente utilizzeremo delle store procedure sia per realizzare la persistenza dei dati che nella fase di fetch. Allo scopo ho realizzato un semplice schema di un'ipotetica applicazione di gestione ordini che possiamo importare all'interno di un progetto Visual Studio, scegliendo di aggiungere un nuovo EDO.NET Entity Data Model. Chiamiamo Sample Model e all'interno del wizard che ci propone Visual Studio scegliamo di generarlo a partire dallo schema del database, fornendo la successiva stringa di connessione e scegliendo quelle che sono le tabelle di nostro interesse. Al termine della procedura di importazione, vediamo come Visual Studio abbia già prodotto quattro classi che sono rappresentative sostanzialmente delle nostre tabelle sul database, quattro classi che sono già quindi associate alle relative tabelle. Infatti possiamo vedere nei dettagli del mapping come la classe customers punti alla tabella customers sul database, e le relative proprietà puntino alle corrispondenti colonne sulla stessa tabella. Inoltre sono state create, oltre a queste che definiamo come proprietà scalari, cioè rappresentative delle singole colonne, anche quelle che vengono chiamate navigation properties, cioè proprietà che sono invece la rappresentazione nel mondo del dominio oggetti delle relazioni di foreign key che esistono tra le varie tabelle nel database. Ecco pertanto che dalla classe customers è possibile, tramite la proprietà orders, accedere alla collezione di ordini relative a quel customer. Ora, una prima considerazione può essere fatta sul naming utilizzato da Visual Studio nel generare questi oggetti. Infatti, dato che un'istanza della classe Customers rappresenta una singola riga sul database, quindi un singolo customer, forse l'identificativo plurale non è dei più opportuni. Fortunatamente è possibile, semplicemente cliccando sul simbolo della classe e agendo sulla property grid relativa, modificare a piacimento il nome, ad esempio chiamarlo Customer, e agire allo stesso modo per tutti gli altri oggetti. Per la stessa ragione andrebbero modificate anche le proprietà di navigazione, in quanto, per esempio, la numerosità dei customer associata ad un ordine, scusate, è pari a 1 e quindi pertanto la corrispondente navigation property dovrebbe avere il nome singolare. Lo stesso facciamo per la classe order detail. E similmente ci comportiamo anche per la proprietà order details dell'oggetto item. A questo punto siamo già pronti per utilizzare i nostri oggetti all'interno di un programma C Sharp. Questo perché il designer dietro le quinte si è già preoccupato di generare tutto il codice che serve a rappresentare gli oggetti che abbiamo disegnato e importato graficamente. Benissimo, pertanto non ci resta che aprire ad esempio il metodo main della nostra console application, istanziare un context e ad esempio creare un nuovo oggetto customer, assegnargli un nome, aggiungerlo al context stesso, in particolare all'insieme di tutti i customer. E salvare successivamente le modifiche richiamando il metodo save changes del context. A questo punto, se eseguiamo la nostra applicazione, mettendo ad esempio un breakpoint appena prima del save changes, vediamo che in corrispondenza di questa istruzione, effettivamente Entity Framework produce una query di insert nel database per il customer. Allo stesso modo, quindi ciò che abbiamo realizzato ci aspettiamo che funzioni sia per la classe order che per order detail e infine anche per la classe item. In particolare, per quanto riguarda quest'ultima, notiamo come dallo schema è stato ereditato un flag che si chiama discontinued, che sostanzialmente indica quando di un prodotto è stata cessata la produzione. Allo stesso modo è presente anche la data di cessazione della produzione stessa. Questo è un classico caso in cui all'interno di un modello object-oriented può essere opportuno utilizzare una relazione di ereditarietà per creare una classe discontinued item che eredita da item e che espone in maniera esclusiva la proprietà discontinued date, che quindi non sarà presente all'interno di ogni item, proprio perché non ha senso per gli item ancora in produzione, ma solo per quelli la cui produzione è stata cessata. Per farlo è sufficiente selezionare dal menu contestuale del designer la scelta di aggiungere una entity, selezionando come tipo base la classe item, scrivendo come nome discontinued item e vediamo come venga graficamente creata una nuova classe con il simbolo di ereditarietà in direzione della classe item. A questo punto ciò che possiamo fare è intanto eliminare dalla classe item le due proprietà di cui non abbiamo più interesse e di aggiungere quantomeno la sola proprietà discontinued date all'interno della classe discontinued item. Selezionare il tipo corretto, quindi tipo dateTime, e successivamente ciò che dobbiamo fare è istruire Entity Framework su come gestire sostanzialmente la creazione di un'istanza di item o di un'istanza di discontinued item a seconda del flag discontinued presente sul database. Per farlo, dobbiamo semplicemente aggiungere una condizione al mapping, ad esempio relativamente alla classe item, dicendo che dovrà essere creata un'istanza di item solo quando il campo discontinued a valore 0. Notiamo che per la classe item le colonne discontinued e discontinued date presenti sul database non hanno alcun alter ego nel mondo object-oriented. Successivamente ci spostiamo su discontinued item. Qui il mapping è da fare sostanzialmente dall'inizio, quindi selezioniamo la classe item su cui la tabella, scusate, item su cui questa classe va mappata. Inseriamo questa volta come condizione che il flag discontinued valga 1 e lasciamo esclusivamente il mapping di discontinued date sulla proprietà discontinued date. Notiamo anche che per il vincolo di ereditarietà che abbiamo definito, discontinued item è a tutti gli effetti un item valido, pertanto Entity Framework lo assegna allo stesso entity set a cui appartengono gli item. Questo comporta che se io per caso scrivo una query del tipo from iInContext.itemSet select i e effettuo una stampa di ogni item recuperato mostrando ad esempio la descrizione e il tipo, quindi item.description e item.getType. Faccio notare che sto selezionando il vero e proprio tipo all'interno del Common Language Runtime. Ecco, vediamo che per gli item che avevo già preinserito all'interno del database per i quali il flag discontinued valeva true, sono state create due istanze di discontinued item, mentre per l'unico item ancora in produzione è stata creata un'istanza della classe item. Volendo effettuare un filtro sul tipo, è sufficiente scrivere qualcosa come where i is discontinued item e vediamo che vengono recuperati esclusivamente i discontinued item. Fino ad ora abbiamo lasciato ad Entity Framework l'incombenza di generare le query necessarie alla persistenza e al fetch dei dati che abbiamo utilizzato nei nostri esempi. Se da un lato ciò risulta sicuramente molto comodo, dall'altro ci crea delle difficoltà nel momento in cui vogliamo aggiungere della logica custom all'interno di questo tipo di operazioni. Ad esempio, per quanto riguarda la classe customer, come vediamo qui evidenziate, ho creato delle proprietà creationDate e modifyDate dove vorrei memorizzare rispettivamente la data di creazione e di modifica del customer, data però presa dal server di database. Allo scopo ho realizzato in SQL Server alcune store procedure, ad esempio una store procedure di create, che sostanzialmente non fa altro che inserire un customer il cui nome viene passato in input tramite un parametro, valorizzando nella creation date tramite la funzione di sistema getDate. Successivamente viene restituita la riga relativa al customer appena inserito, il cui ID è recuperato tramite la funzione sistema scopo identity. Allo stesso modo ho realizzato ad esempio una store procedure di update del customer che ho chiamato modify customer, alla quale oltre al nuovo customer name, passo in ingresso anche il vecchio valore del nome del customer, in modo che possa utilizzarlo per effettuare un controllo di concorrenza. All'interno della stessa store procedure effettuo l'update della colonna modify date, sempre utilizzando la proprietà getDate, e recupero il customer tramite la solita query di select. Integrare queste store procedure all'interno del designer di Entity Framework è estremamente semplice. È sufficiente, infatti, innanzitutto aggiornarne il modello, indicando che vogliamo prendere in considerazione anche le tre store proc, create customer, delete customer e modify customer. Successivamente, una volta selezionata la entity customer, bisogna switchare sul tab map entity to functions e selezionare ad esempio per l'operazione di insert la store procedure desiderata, quindi nel nostro caso SP create customer. A questo punto basta specificare con quale colonna valorizzare l'unico parametro di questa store procedure, quindi customer name va valorizzato con la proprietà name del customer da creare, e successivamente, visto che vogliamo anche che una volta effettuato il salvataggio venga recuperato l'ID generato dal database e anche il valore della proprietà creation date, indicare che tramite il cursore che restituiamo in output nella stored, vale a dire questo, vogliamo sfruttare le colonne ID e creation date per valorizzare rispettivamente le proprietà ID e creation date. Inoltre, proprio per quanto riguarda quest'ultima, visto che potrà essere modificata esclusivamente da un'operazione di creazione del DB, possiamo sempre tramite la solita property grid, una volta che l'abbiamo selezionata, specificare che il setter debba essere privato, cosicché dal nostro codice non potremo mai andare esplicitamente a settarne un valore. Analogamente a quanto fatto per la creazione, possiamo ad esempio mappare l'operazione di update sulla store procedure modify customer. In questo caso, io, se vi ricordate, oltre al new customer name, che va ovviamente mappato sulla proprietà name, avevo specificato un ulteriore parametro per effettuare un controllo di concorrenza sul customer che viene aggiornato. Old customer name dovrebbe essere valorizzato con il nome che il customer aveva prima della modifica in memory. Pertanto, selezioniamo comunque la proprietà name, ma ci ricordiamo anche di spuntare il flag use original value. In questo modo automaticamente Entity Framework valorizzerà il parametro con il valore desiderato. Analogamente al caso dell'insert, anche in questo caso nella proprietà, per quanto riguarda la stored di update, restituiamo un cursore con il customer che è stato modificato, che ad esempio ci può essere utile per rifacciare il valore della colonna modified date in modo che possiamo aggiornare la relativa proprietà. Analogamente a creation date, anche nel caso di modified date, visto che le modifiche avvengono solo ad opera del server di database, possiamo settarne il relativo setter a private. L'ultimo step consiste nell'effettuare il mapping anche della funzionalità di delete sulla store procedure SP delete customer. Vabbè, qui si procede in maniera del tutto analoga al caso precedente. E ora possiamo finalmente effettuare le prime prove sul codice, ad esempio creando una nuova istanza di customer, assegnando un nome. Aggiungendolo al customer set dell'object context e provando ad effettuare un salvataggio dei dati. Successivamente effettuiamo una modifica sul customer. E torniamo nuovamente a salvare. Impostiamo un paio di breakpoint, cancelliamo il trace del profiler e proviamo ad eseguire la nostra applicazione. Al primo breakpoint vi faccio vedere che prima del salvataggio sia l'ID che le due date che abbiamo impostato valgono rispettivamente 0 e null. Effetto il salvataggio. Se guardo sul profiler vedo che effettivamente la query che è stata eseguita è la nostra store procedure create customer, la cui esecuzione ha, si spera, inserito il customer all'interno del database, valorizzato la proprietà ID e la proprietà creation date. Successivamente effettuo la modifica, salvo, viene valorizzata anche la proprietà modified date, che ci ricordiamo era stata impostata esclusivamente all'interno del database, non abbiamo messo nessuna logica di assegnazione di modify date, sull'applicazione .NET che abbiamo realizzato, e questo è potuto avvenire grazie al fatto che Entity Framework ha effettivamente seguito la Store Procedure SP Modify Customer per effettuare l'update. Benissimo, nell'applicazione di esempio che ho realizzato ho implementato anche una Store Procedure che effettua una query particolare sulla base dati. Una query che consiste sostanzialmente nel restituire tutti gli ordini la cui data sia superiore ad una data fornita come parametro e che riguardino prodotti fuori produzione. Anche questo tipo di store procedure, che sono quindi sostanzialmente molto diverse da quelle che abbiamo utilizzato fino ad ora, possono essere integrate all'interno di un modello di Entity Framework. Per farlo, anche in questo caso, è sufficiente tornare all'interno del nostro modello, scegliere di aggiornare tale modello in base ai metadata contenuti nel database, selezionare la Store Procedure Orders of Discontinued Products e successivamente scegliere di importare tale Store Procedure come funzione. Da questa maschera possiamo selezionare la store procedure che abbiamo appena importato, scegliere di mapparla su un metodo che per esempio chiameremo get orders of discontinued products, indicando che il cursore di questa store procedure restituisce ad esempio una serie di istanze della entity order. Una volta che è stato creato il mapping del metodo getOrders of Discontinued Products sulla Store Procedure, questa è immediatamente disponibile nella nostra applicazione come metodo dell'object context. Pertanto, dopo aver salvato, ci è sufficiente andare nel nostro codice, scrivere qualcosa come var orders uguale a context.getOrders of discontinued products, fornendo ad esempio una data come parametro che possa essere il 1º gennaio del 2008, scegliamo di stampare gli ordini a video sulla nostra solita console. Se eseguiamo a questo punto l'applicazione, vediamo che effettivamente viene stampato un ordine che altro non è che il risultato dell'esecuzione della store procedure SP Orders of Discontinued Products con il parametro che abbiamo specificato nel nostro codice C Sharp. Benissimo, questa demo conclude il nostro screencast sul designer di Entity Framework incluso in Visual Studio 2008. Vi lascio alcuni link utili che potete utilizzare per approfondire gli argomenti, tra cui presente anche il mio indirizzo email che potete utilizzare per contattarmi. Vi saluto e a presto.